siamo qui per il quarto appuntamento di Dimore delle Voci, questo interessantissimo, prezioso ciclo che Valentina Valentini e l'Università La Sapienza di Roma, il Centro Teatro Ateneo, hanno organizzato per un'indagine, un percorso intorno alla voce, all'uso della voce nel teatro, e chiudiamo questi incontri con Ermanna Montanari, autrice, attrice, artista, direi forse una delle figure che in questi ultimi 20 anni ha legato di più il suo percorso, la sua identità, la sua presenza attoriale proprio alla voce. Valentina Valentini.
Io consideravo che questi 4 incontri in realtà sarebbero dovuti essere 5. Il primo era dedicato a Franco Scaldatti, alla lettura di un suo testo, Lucio, che recupereremo attraverso un CD che abbiamo registrato un po' di anni fa, perché Franco Scaldatti purtroppo è in fin di vita, anche se quando l'abbiamo invitato era molto contento di venire qua a Roma e di fare questa cosa con noi. E consideravo che al di là dell'aritmetica 3+2, sono 3 donne più 2 uomini, ma al di là appunto dell'aritmetica, per me la voce, il discorso sulla vocalità, istintivamente è associato al femminile, e mi chiedevo perché questa associazione così, diciamo così, non razionale, e pensavo appunto sempre intuitivamente, istintivamente per associazioni, pensavo a eco, pensavo alle prefiche, cioè a tutte le donne dei funerali, pensavo appunto a Meredith Monk, cioè pensavo che in effetti forse questa associazione fra donna femminile e voce non è del tutto improbabile, e volendo potremmo anche trovare un percorso logico, razionale, filosofico, teorico per giustificare questa associazione. Questo ultimo incontro quindi è dedicato a Ermanna Montanari, alla quale abbiamo chiesto di presentarci un repertorio delle sue interpretazioni di personaggi, insomma dei suoi personaggi, degli personaggi che ha interpretato nel corso di questi 20 anni, spaziando appunto dai ruoli maschili e femminili, in italiano, in dialetto, testi creati appositamente come al cinema, eccetera, eccetera. Quindi sarà veramente un godimento ascoltarla questa sera. Prima dell'ascolto di Ermanna Montanari abbiamo la presentazione, secondo questa metodologia che abbiamo sperimentato qua, fatta da 2 nostre giovani studiose, Leyla Galer-Doran, che è un'iraniana che sta facendo un dottorato con noi qua alla Sapienza, dedicato proprio alla vocalità nel teatro della Raffaello Sanzio, della Valdocca e delle Albe, in particolare Ermanna Montanari, una tesi che discuterà a breve, e Ida Vinella, che ha fatto come laurea magistrale una tesi dedicata sempre a Ermanna Montanari, a Chiara Guidi e a Francesca Della Monica, e che insieme costituiscono questo piccolo gruppo di studio che abbiamo detto che si chiama Acusma, e guardate il sito www.gruppoacusma.com, e dove troverete materiali relativi a questa ricerca che da alcuni anni stiamo portando avanti all'università e da cui scaturisce questo ciclo che chiamiamo Laboratorio di Drammaturgie Sonore.
Buonasera. Come già si è detto, presentiamo Ermanna Montanari, che è un'attrice del Teatro delle Albe e fa parte da sempre, dal 1983, che è l'anno della fondazione di questa compagnia, insieme a Marco Martinelli, regista e drammaturgo. Tra l'altro quest'anno il Teatro delle Albe festeggia i 30 anni, e sono 30 anni di un teatro fatto all'insegna di un manifesto politico con 7T, che celebrò per loro la nascita di una realtà un po' fuori dai canoni, che rifiutava, diversamente dal teatro politico del tempo, di farsi rappresentante rispetto all'attuale, ma invece tentava di viverlo pienamente questo attuale, fino in fondo, forte anche di una precisa idea di poetica, che è quella della poetica asinina, perché sempre disposta all'ascolto, alla mescolanza poliedrica, multietnica e plurilinguistica. Questa è la caratteristica in generale del lavoro della compagnia, mentre invece, per entrare nel dettaglio del lavoro di Ermanna e del suo lavoro sulla voce, Il titolo di questa lezione spettacolo è Camera da ricevere. Quando ho letto il titolo di questa lezione sono stata molto attratta da questo enigma che è nascosto dietro l'accostamento di queste due parole che sono appunto camera e ricevere, unite tra loro da una preposizione da. Questa preposizione per me ha creato un'ambiguità di base che ha subito dato a quel titolo, camera da ricevere appunto, un tono come di un monito, come se bisognasse stare attenti a non respingere una visita. È stata una mia ovviamente personalissima sensazione e dopo invece Ermanna ci spiegherà il perché di questo titolo e il vero motivo che invece la lega a questa stanza. Fatto sta che io mi sono fermata a pensare, prima di proseguire nella lettura e nell'indagine, ho visualizzato un luogo oscuro, come in penombra, qualcosa di sacro, di inaccessibile, e forse proprio per questo un po' spaventoso, e, come se fosse il luogo della mente fatto apposta per la contemplazione. Non è uno spazio in cui si può andare, dentro il quale si può entrare, ma invece è un luogo da poter ricevere, da attendere, come qualcosa da cui lasciarsi attraversare. E mi piacerebbe prendere in prestito questa sensazione che mi è arrivata da questo titolo e usarla proprio per parlare dell'idea di corpo-voce della Montanari in quanto camera da ricevere. Mi spiego meglio. Camera come voce, piena di immagini e domande, come dicevano, che attraverso l'ascolto il corpo dell'attore riceve in quanto ispirazione e poi rimanda allo spettatore come composizione. Ed è appunto il concetto di attore che per me viene messo in discussione. L'attore, dice Ermanna, è creatura che incarna la condizione di rara purezza alchemica, è qualcosa che ha a che fare con l'ignoranza. E in questo si riflette una condizione che rispetto a quella a cui siamo abituati, quindi alla condizione tradizionale dell'attore, emerge invece come impura, confermando l'importanza di quella nozione di asinità che dicevo all'inizio, che è stata ricavata dai dialoghi filosofici di Giordano Bruno e che, come appunto dicevo, è la fonte primaria della poetica della compagnia. Asinità quindi da una parte e principio alchemico dall'altra rispecchiano e fanno della Montanari l'icona dell'attore materico, ovvero di un attore che attraverso l'esperienza sulla scena della voce-corpo assume sulla propria carne le parole facendosi veicolo di una visione. E siccome stiamo parlando di visione e quindi parliamo automaticamente di un teatro, della non rappresentabilità del teatro, mi piacerebbe citare brevemente un passo tratto da un saggio di Manganaro che è presente nell'Otello di Carmelo Bene e io penso che ci siano molti riferimenti rispetto al lavoro della Montanari. E il passo dice questo: la voce è medium tra il corpo dell'attore e lo sguardo dello spettatore, voce eidetica che assume in sé, oltre ai significati e ai significanti, anche il più vasto repertorio della gestualità. La voce sola può annullare i valori tradizionali affidati al testo, sempre riduttivi delle molteplicità possibili, e dare un corpo fisico alle immagini mentali, obbligarle ad un percorso uditivo sempre nuovo e renderle continuamente un'orgia sensitiva che lo spettatore riceve come volume sonoro e che la retina deve riprodurre. Appunto, pensare alla voce come a un medium significa dunque immaginare un corpo che si lascia attraversare dalle molteplicità delle suggestioni per condurre la visione finale all'orecchio sguardo dello spettatore. Quindi è un darsi a vedere in una visione che per manifestarsi, appunto, come nel caso della Montanari, ricorre a delle vere e proprie figure, che è un concetto che va a soppiantare in qualche modo quello di personaggio. Quindi il corpo si lascia attraversare, per me, in questo caso, è come questa camera da ricevere del titolo, poiché descrive un'attesa quasi spirituale che non trova fuori di sé, quindi nell'andare a cercare qualcosa, ma riceve stando in ascolto. La voce di Ermanna Montanari è carne come la poesia, come il suo teatro, perché è proprio nella voce che parola e corpo affondano e si ricongiungono. Spesso, come sentirete in questa lezione spettacolo, nei brani che lei reciterà qui dal vivo, la voce di Ermanna acquista e segue un andamento musicale che è molto vicino ad un canto e questo sposta l'attenzione da un linguaggio a un altro, per cui quando usa il dialetto il dialetto campianese come lingua di scena, noi spettatori dimentichiamo l'idea di una comprensione, perché è un dialetto incomprensibile per noi, e lasciamo che i sensi acquisiscano informazioni tali da aprirci ad immaginari impensati che hanno a che fare con il sonoro. Come ad esempio nel caso di Luz, che è uno spettacolo del 96, in versi sentiremo degli estratti, oppure di Alcina. Questo, ovviamente tutte queste caratteristiche che possono venire fuori attraverso la composizione sonora, con Ermanna Montanari hanno anche a che vedere con l'amplificazione, che è un elemento che entra ed esce nella prassi recitativa di Ermanna, e così si procede verso una concezione teatrale che poi influenza per forza di cose tutto il lavoro delle albe, senza per questo doversi chiedere cosa viene prima o cosa viene dopo. E piuttosto è una visione d'insieme, di completa simbiosi creativa e artistica, da cui appunto il principio alchemico, in cui si mette in luce l'importanza drammaturgica della percezione sonora, dove musica e parola diventano pura sonorità, come si auspicava nel teatro della crudeltà di Artaud, in cui appunto la voce diventa possibilità compositiva drammaturgica e il suono si fa veicolo di senso. Adesso chiudo dicendo che è così che vedo la lezione spettacolo di Ermanna, come la quintessenza di un percorso fondato sull'ascolto, e noi oggi attraverso l'ascolto saremo guidati in un viaggio in cui voce e significato si alternano, componendo i pezzi di un mosaico a più voci che attraversano il corpo solo di Ermanna Montanari. Lascio la parola a Leili. Grazie.
Buonasera a tutti. Parlare in pochi minuti di Ermanna Montanari è una cosa veramente difficoltosa. Per magari riuscire a parlare un po' di caratteristica e lo stile di recitazione di Montanari, prendo Isola di Alcina, in cui Ermanna Montanari vince premio Ubo come miglior attrice. L'attrice artista in Alcina non rappresenta un personaggio racconto, pur mantenendo la stessa scrittura dell'autore Nevio Spadoni, senza cambiare nessuna parola, nessuna battuta, nessun frase, o senza operare alcun spostamento delle parti, ma solamente attraverso un profondo analisi del testo e lavorando solamente sulla voce, lei macina il testo prescritto e crea una nuova drammaturgia come attrice-autrice. Per esempio, nei momenti in cui ci sono delle frasi o delle parole molto forti, espressive ed emotive, Ermanna usa una voce bulla e va verso il burlesco, blocca i sentimenti con la tonalità nasale. Nei momenti in cui sente una profonda vicinanza o consanguinità con gli altri o senso di empatia che deriva dalla sensazione di avere un destino collettivo in comune, usa una tonalità grave e una voce oscura che ottiene però l'effetto opposto, cioè fa allontanare piuttosto che avvicinare. Ermanna a volte contrappone la voce al testo, con essa lo martella. Alcina è un personaggio composto da personaggi preesistenti, un personaggio costituito sia da protagonisti che da antagonisti, che si ribella come tutti gli eroi contro il destino. Alcina è la disobbedienza contro la storia, la religione, la società dittatoriale e patriarcale, che combatte per la sua identità profanata. Una somma di dualità infinita di ogni caratteristica umana. E Spadoni applica il conflitto archetipico originale nell'isola di Alcina, cioè l'infanticidio. L'infanticidio appare con la nominazione della figlia. Il padre ammazza Alcina dandole una identità rovinosa mediante un infanticidio verbale basato sull'idea del potere della parola, del pensiero, della fatalità linguistica. Il parricidio di conseguenza viene realizzato con la stessa arma del delitto, cioè la parola. Alcina, la quale è rappresentata e interpretata da Ermanna, toglie dal padre uomo la lingua, dagli uomini il potere delle parole e il logos, lasciandogli la fone e il melos e facendogli ritornare alla fase prelinguistica, alla fase animalesca. Alcina di Hermann lascia gli spettatori nell'incertezza dell'ascolto. Non si riesce a capire quando c'è il dialogo, quando c'è monologo, quando c'è assolo. Se è vero che Alcina toglie il logos a tutti quanti, allora sarà anche vero che non può esistere nessun tipo di dialogo nell'opera, perché il dialogo non accade mai senza la capacità di pensare, avere opinioni o scambiare i pensieri. Alcina toglie il logos anche agli spettatori, nel senso che lo spettatore per tutto il tempo vive in uno stato di sospensione ed indecisione del pensiero. La voce di Hermann crea un paradigma dell'ascolto, raddoppia il paradigma linguistico della poesia di Espadoni. Il lavoro di Hermann sul copione è quello di mettere in dubbio e di interrogarsi sul fatto che le parole generano realtà. La sua voce scurisce il significato chiaro delle battute e il messaggio diritto. Lei genera l'ambiguità del linguaggio. Con il suo lavoro profondo sulla voce, scientifico e preciso come un musicista, Hermann dimostra la labirinticità della lingua e quella forma di dualità che crea interpretazioni totalmente diverse. La voce di Hermann raddoppia l'ambiguità delle parole. La voce sta sempre in mezzo tra lo smascherare e il mascherare la realtà. Nell'isola di Alcina, Attrice finge di essere un fantoccio, in realtà non c'è un burattino, una marionetta, però c'è la marionetizzazione dell'attore. Nella recitazione di Montanari viene reso evidente il suo atteggiamento di considerare il suo corpo come un oggetto. Invece la voce è come se fosse un master of puppet. È la voce che dirige il corpo oggetto e lo fa muovere come se avesse in mano le corde di un burattino. La voce come un manovratore e il corpo come un burattino manovrato. Hermann con questo approccio si avvicina alla recitazione del teatro orientale, dove l'attore non si rappresenta come un essere umano. Lo stile della recitazione di Montanari è molto influenzato dalla danza contemporanea giapponese Botō. Hermann con marionetizzazione crea una figura sospesa tra due mondi, vivo e morto. La marionetta è priva di genere, di identità, di consapevolezza e di opinione. È un oggetto che non è vivo, non può agire, non può fingere, non può dire, non ha la voce, è artificiale. Lo stato dell'attore è tra questi due opposti. Il personaggio, invece, non è completamente privo di consapevolezza. Il personaggio è qualcosa tra la marionetta e l'essere umano. Perciò Hermann cerca di vivere come un personaggio, cioè di porsi tra l'essere oggetto e l'essere umano, tra la consapevole e il consapevole. Hermann imbocca la strada della scomposizione, del dissociarsi dalla decostruzione, dell'unità corporea. E stacca la voce dal corpo, e spezza l'unità del corpo e lo divide in due parti, natura viva e natura morte. Quello che Derrida definiva come corpo vivente, Leib, e corpo cadavere, corper. Prova anche filosoficamente lo status dell'oggetto, cioè la morte. Il lavoro più difficile di Hermann come attrice è quello di dissociare se stessa dalla sua propria voce, di essere non io e non io anche con la voce. In una conversazione con Daniela Visione, Hermann dice: «La mia voce non è mai la mia voce». Allora, cosa c'è questa voce? Cosa c'è in questa voce e cosa c'è dietro? Dietro alla voce di Hermann non esiste o esistono delle persone. Se il corpo diventa un oggetto privo di identità e una non proprietà dell'attore, anche la voce è un oggetto per Hermann. Il lavoro di Hermann sulla vocalità e, sul, sul suo comportamento con la voce adottato in seguito al suo atteggiamento con il corpo e togliere l'identità, la personalità e le individualità della sorgente della voce, togliere più corpo sia da sé che dal personaggio di Alcina e anche dalla voce. Il suo scopo è di tendere verso un obiettivo più difficoltoso, che è la costruzione di una società vocale, dove dietro di ogni voce ci sono altre voci che sorgono, ma non tramite imitazione attoriale. Non è affatto imitazione vocale di personaggi, ma è piuttosto una polifonia. Ermanna va verso un comunismo vocale, dove vengono eclissate alcune parti dell'individualità e della personalità vocale, dove la singolarità di ogni voce, di ogni parola è parzialmente se stessa, perché fa parte di una comunità, e la coscienza collettiva piuttosto che quello personale. Ermanna crea un contrasto forte tra l'immobilità del corpo fantoccio immutabile che è privo di ogni azione e una voce di voci ipermobile e mutabile in azione continue. Le voci come segni dell'esistenza sono in contrasto con il corpo inanimato e discarnato e si configurano come la presenza dell'assenza, una reciprocità tra la presenza e l'assenza. Diceva Vincenzo Como: la voce è segno di nulla, la voce come dimostrazione di ente e niente. Chi si impegna a lavorare con la voce lavora su niente, su un'inesistenza che diventa un'esistenza temporanea che espande la sua presenza nello spazio e svanisce subito dopo, un ente e un niente simultaneamente. Chi lavora con la voce non può essere altro che un filosofo, un musicista, uno scienziato, un alchimista che trasforma l'energia in materia e viceversa. Grazie.